Allora, intanto dirvi che sono commosso perché è una bella giornata. Abbiamo qui le nostre sorelle. Siamo in forza, ma dobbiamo essere in forza soprattutto per il Signore. Ed è una grande gioia questa. Il Signore ci chiama qui per cosa? Per poter analizzare la nostra vita, per poter contemplare colui che tiene in vita tutte le cose. E vi leggo una frase, un attimino, vado in Luca 24, poi proseguiamo col resto.
Luca 24.
Adesso qualcuno viene fuori e dice no, ma Luca 24. Ecco, è la storia dei due discepoli di Emmaus, no? Che camminavano per strada dopo che Gesù era morto. Io sto facendo un po' il riassunto anche per quelli che non conoscono la storia. Dopo la resurrezione, insomma, c'erano questi due discepoli che andavano su questa via che si chiamava di Emmaus. Diciamo che a un certo punto si presenta Gesù che era risorto e gli chiede, gli dice, ma di cosa state parlando? Che discorsi state facendo l'un l'altro, no? E uno di loro disse, ma come solo tu non sai che cosa è successo, no? Di cosa si parla, Gerusalemme. Sei l'unico forestiero di Gerusalemme che non conosce le cose che vi sono accadute in questi giorni. Ed egli disse loro quali, pensate, lui era il centro di tutto, dice quali. E se gli dissero le cose di Gesù il Nazareno, che era un profeta, potente, in opere e parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo. E come i capi dei sacerdoti, i nostri magistrati lo hanno consegnato, condannato a morte e l'hanno crocifisso. E poi. Stavo cercando il punto, se voi lo trovate, dove dice dopo quando si sono. Ecco, il versetto 31 dice: allora, quando la storia va avanti, gli racconta tutto quello che era successo Gesù, loro riconoscono questo. Il versetto 31 a quel momento dice: allora si aprirono i loro occhi. E lo riconobbero, ma egli scomparve dai loro occhi. Ed essi si dissero l'un l'altro. Ecco, questo è il versetto che dovete tenere presente. Non ardeva il nostro cuore dentro di noi, mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture? Non ardeva il nostro cuore dentro di noi? Allora, andiamo al Salmo 33, scusate, 119, dal versetto 33 al versetto 40. Facciamo leggere un giovane o una giovane, comunque sia. 610 perché è qui sta versione. Vai Sara, vai, ce l'hai trovata? 610 sei questa versione.
Insegnami, o Eterno, la via dei tuoi statuti e io la seguirò fino alla fine. Dammi intelligenza e io custodirò la tua legge. Sì, la osserverò con tutto il cuore. Fammi camminare nella via dei tuoi comandamenti, perché in essa trovo il mio diletto. Piega il mio cuore ai tuoi precetti e non alla cupidigia. Distogli i miei occhi dalle cose vane e vivificami nelle tue vie. Mantieni la tua parola al tuo servo, che ha timore di te. Allontana da me l'oltraggio che mi spaventa, perché i tuoi decreti sono buoni. Ecco, io desidero ardentemente i tuoi comandamenti, vivificami nella tua giustizia.
Grazie. Facciamo una cosa. Irene, puoi leggermi la tua versione, il versetto 37?
Distogli gli occhi
Sì.
miei dal contemplare la vanità e fammi vivere nelle tue vie.
Distogli gli occhi miei, un po', distogli gli occhi miei dalla vanità e fammi vivere nelle tue vie. Distogli gli occhi miei dalla vanità. Allora, andiamo ancora un attimino avanti. Allora, andiamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 3. Capitolo 3. Volontaria, volontaria. Adesso oggi facciamo lavorare le sorelle di Milano, giustamente.
Or in quei giorni venne Giovanni Battista, che predicava nel deserto della Giudea, e diceva: Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Questi, infatti, è colui di chi parlò il profeta Isaia quando disse: Vi è una voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Or Giovanni stesso portava un vestito di peli di cammello e una cintura di cuoio intorno ai lombi, e il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la regione adiacente al Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel Giordano, confessando i loro peccati. Ma egli, vedendo molti dei farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: Razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque frutti degni di ravvedimento e non pensate di dire dentro di voi: Noi abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può far sorgere dei figli di Abramo anche da queste pietre, e la scure è già posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia, raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile.
Grazie. Ora facciamo un piccolo riassunto anche per i nostri ragazzi, che magari le sanno, ma magari anche no, no? Allora, qui sapete, Giovanni Battista era un profeta già profetizzato per mandare a preparare la strada al Messia, al nostro Signore Gesù Cristo, colui che ci ha liberati da ogni male e ci ha guariti. Quello che abbiamo letto l'altra sera, cioè le lividure, erano i nostri peccati, insomma tutti i guai che erano piombati addosso a noi, che egli si era fatto carico di portare, ma nessuno ci aveva fatto caso a questo fatto. E quindi Giovanni Battista va, perché chi stava venendo sulla terra non era proprio nessuno che era venuto, e quindi era partito. E come abbiamo visto anche in un'altra occasione, Giovanni poi nella sua lettera parla, dice: quello che i nostri occhi hanno visto, hanno contemplato, cioè colui che era venuto, questo Gesù era colui che aveva praticamente creato il mondo, che ha creato noi e che si è incarnato, è diventato uno di noi. Quindi è poco che ha mandato il suo profeta davanti a lui, perché Israele lo stava aspettando. Quindi tutti andavano poi a farsi battezzare, tra qualche furbo, tipo i farisei, perché erano furbi? Perché dicevano: no, tutto bene, però noi abbiamo come padre Abramo e tutto il resto, quindi cioè, erano religiosi sostanzialmente, no? E invece stava avvenendo un fatto veramente, il fatto più importante della storia dell'umanità e dell'universo. Cioè, e quindi Giovanni che cosa fa? L'invita a un battesimo, ma il battesimo di Giovanni era un battesimo di ravvedimento, cioè in visione poi e quindi di pentirsi in previsione di quello che sarebbe successo. E infatti lui dice, no? Cioè, poi succede un momento che a un certo punto, perché avviene questo? Perché un po' più in là c'è Gesù che si presenta, no? E quindi quando lo vede Giovanni Battista dice, io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me, è più forte di me e io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. E vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Cioè, dice, io non so, cioè che Giovanni non era un profeta, si dice che fosse il più grande profeta, non sono degno neanche di portare i suoi calzari. E vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Allora teniamo presenti queste cose. Egli ha in mano il suo ventilabro. Sapete cos'è un ventilabro? Quello che fa aria per alimentare il fuoco, no? Infatti lo sanno, no? Ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia. Cioè la Chiesa del Signore viene pulita, purificata dal suo ventilabro, raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula, cioè la pula è quella parte che non serve del grano, con fuoco inestinguibile, cioè che non si distruggerà mai. Qualcuno ha dubbio sul fuoco inestinguibile? Abbiamo provvisoriamente anche il sole, che sono miliardi di anni che brucia, miliardi, da quando il Signore l'ha creato. Ma non si consuma. Come mai? Gli scienziati non ce lo spiegano questo. Vabbè, ce lo spiegheranno in un'altra occasione. No? Poi andiamo a leggere ancora. Andiamo ancora. Però tenete presente queste cose. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Poi andiamo ancora a vedere un'altra parte. Andiamo in Apocalisse capitolo 3, versetti dal 14 al 22, alla chiesa di Laodicea. Chi facciamo leggere? Evelyn.
Dal 14 al 22.
Alla lettera della chiesa che Gesù fa scrivere alle chiese, attraverso il suo angelo, alle chiese della Laodicea.
Capitolo
3,
aspetta, però
sì.
Allora, e all'angelo della chiesa in Laodicea scrivi, queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. O fossi tu freddo o caldo, così, perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Poiché tu dici, io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei quello che è disgraziato e miserabile e povero e cieco e nudo. Ti consiglio di comperare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua nudità e di ungerti gli occhi con del collirio affinché tu veda. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. A chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto
e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Amen.
Allora, qui ci troviamo alla fine dei tempi, Gesù è risorto e manda il suo angelo a scrivere alle chiese ciò che sarebbe, e quindi sta parlando proprio a coloro che sono una chiesa, e dice al versetto 16 così, e questo dovremmo fissare nei nostri cuori, nella nostra mente, e poi cercheremo di guardare anche il resto. Così, perché, scusate, stavo solo guardando se questa cosa va avanti. Sì. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Poi. Che significa? Vedete, cari fratelli e sorelle, ve l'ho detto prima, oggi c'è grande felicità, perché quando vedi molti fratelli assieme, quando non ci vediamo sembra, ma vedere i fratelli assieme fa piacere, e fa piacere non solo per un fatto, vuol dire che il Signore ha moltiplicato, ha benedetto la sua parola, e sono convinto che attraverso di voi e attraverso di noi la moltiplicherà ancora. Di questo sono convinto. Ed è bello questo ritrovarci, perché è una bella visione. Ma le domande comunque ce le dobbiamo fare, per essere incoraggiati, per andare avanti. Ma avanti dove, se non capiamo dove dobbiamo andare? Allora noi veniamo qua per adorare il Signore e per fare cosa? Per fare introspezione. Introspezione significa guardarci dentro, nelle nostre vite, e guardare bene quella che è la nostra fede. E questa è la cosa più importante che noi possiamo fare. Vegliate dunque, vegliate, il Signore lo dice in continuazione. Vedete, al tempo di Noè venne il diluvio che portò via tutto e tutti. Però da un po' che veniva predicato questo. E così avverrà tra breve, tra non molto. Non vi spaventate, ragazzi, tra non molto. Il Signore solo lo sa, quindi siete tranquilli. Se siete nel Signore, state tranquilli, non vi preoccupate di niente. E così avverrà tra breve, come ha detto il nostro Dio, il Messia di Israele, che avverrà come ai tempi di Noè. Le persone mangiavano, bevevano, prendevano moglie ed andavano a marito, e tutte queste cose qua che conosciamo. Quindi di tutto può interessare al mondo, tranne che del suo autore, tranne che del suo creatore. Ma quello che è grave è che questa malattia ha preso anche una grande parte di coloro, della cristianità, ma così a largo raggio. Però state attenti a questo. I discepoli di Cristo, i discepoli, quindi non parliamo, non guardiamoci solo il film, capito? Perché i film fanno male. Sui film, anche i film su Gesù Cristo, sono completamente da evitare, perché vi danno un'immagine sbagliata, diversa. Ecco, il Signore proibisce le immagini non solo per quanto riguarda voglio dire, un quadro, un dipinto, da questo punto di vista, ma anche i film, perché non rappresentano per nulla il vero, e quindi tradiscono completamente lo spirito dell'Evangelo. E quindi non facciamoci il film di pensare a quei discepoli, che pensiamo che i discepoli di Cristo invece sapevano tutti quanti che cosa? Distinguere ciò che è vero da ciò che è falso. Questo lo sapevano. Ciò che è vita da ciò che è morte. Questi sono i discepoli che sanno distinguere ciò che vale da ciò che non vale niente. Se guardate e leggete, come avete già potuto notare, la parola di Dio è una cosa diversa da tutto il resto. Questa contiene la vita. Ma i discepoli sapevano questo. E allora io mi chiedo, ma forse noi non sappiamo ciò che desideriamo? Loro sapevano ciò che volevano, sapevano. Gli esempi di fede dei quali si parla nella lettera agli Ebrei. Abramo per fede, gli fu promessa una terra per fede. Mosè per fede andò davanti al faraone. Il faraone poteva schiacciarlo con un moscerino. Per fede furono fatte tutta una serie di cose. E noi per fede che ci troviamo qua. Ma è una fede vera. Una fede vera nella quale queste persone sono state chiamate e hanno creduto. Perché la persona, la parola di Dio è sopra ogni cosa, è quella che ci alimenta, è quella di cui abbiamo letto prima. Ma non sentivamo ardere il nostro cuore quando ci parlava. Ma noi spesso confondiamo, cari fratelli, il sacro con il profano. Sapete? Questa è una tragedia per la fede. E facciamo spesso di tutto dal buon fascio. 50-50, no? Va bene tanto, va bene questo, come tutte le... Devo avere una religione, perché presumo di credere in Dio. Allora devo avere una religione. E va bene questa perché sembra un po' più consona, mi sembra un po' più coerente rispetto all'altra. Ma non cambia niente nella sostanza. Quindi noi rischiamo veramente avete visto cosa dice il Signore? State attenti, non facciamoci confondere dalle apparenze. Noi spesso aspettiamo il domani nella speranza che nulla cambi, cioè lo status quo di questa vita. Noi aspettiamo domani nella speranza che domani sia come oggi. Oggi tutto sommato come è finito? Bene. Non mi è successo niente, non c'è una gamba rotta, non mi hanno detto, non mi hanno chiamato all'ospedale, venga, si presenti che c'è un problema grosso. E quindi domani spero che sia nuovamente così. E dopodomani così. E poi, peccato che ho vissuto solo, potevo vivere, cioè, quello lì ha vissuto 105 anni, applausi. Perché, capisci? Spero che la mia vita sia come la sua. Io non spero che la mia vita sia come la sua. Non me ne può fregare meno di vivere un giorno in più, un giorno in meno. A me interessa avere la pace con il Signore prima di ogni cosa. Se io ho questa pace, se vivrò 100 anni o vivrò un giorno, per me non cambia niente. Per me non cambia niente. Poi. Quindi, noi siamo, allora queste cose che sto leggendo, poi ognuno si fa i conti con se stesso. Quindi c'è il rischio di aspettare che il domani sia come oggi, forse un po' meglio, sempre per ciò che riguarda qui i nostri affari, no? I nostri affari qui sul nostro pianeta, sulla Terra. Però, perché? Perché forse noi non desideriamo veramente l'ardente parola di Dio. Vedi, dice, ma non sentivamo il nostro cuore bruciare quando questo parlava? Ma non c'è da partire. Ma noi quando sentiamo la parola di Dio, quando la leggiamo, ma che cosa proviamo? Proviamo un freddo calcolo così, un film già visto? No! La parola di Dio è forte, sempre in continuazione, si accende sempre. Io sono 45 anni che la leggo e provo sempre la stessa gioia, e non solo. E mi ricordo del fratello Pietro che mi diceva, io questo amore lo provo da 50 anni, mi diceva. Eh? Chi è che lo prova questo amore? Forte. Quando uno è innamorato. E quindi forse non desideriamo veramente l'ardente parola di Dio se facciamo il calcolo che abbiamo visto, ovviamente, nella nostra vita. Ecco perché i due discepoli di Emmaus, alle parole del forestiero, pensavano fosse un forestiero, si sentivano il cuore ardere, bruciare dentro. Dice, ma come? Dice, ma solo tu non sai che cosa è successo a Gerusalemme, ma possibile, no? Ed è tutta la vita di un credente che viene mossa da questo fuoco. È tutta la vita di un credente che viene mossa da questo fuoco. Perché se non c'è questo fuoco, non c'è nulla. Non c'è nulla, c'è tiepidume, cari fratelli e sorelle. Questo è il battesimo dello Spirito Santo. Questo fuoco. Perché? Cosa diceva prima? Diceva, ecco, il profeta Giovanni Battista diceva, io vi battezzo con acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me. E io non sono degno neanche di portare i sandali, neanche di portargli i sandali. Egli vi battezza, ma perché sapeva chi era. Egli vi ha battezzati, allora, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. E poi cerchiamo di capire. Vedete, cari fratelli e sorelle, ora dobbiamo cominciare a capire, naturalmente io non lo chiedo ai ragazzi questo, perché loro sono teneri, sono giovani, con una pianticella appena spuntata, che ha bisogno di essere innaffiata, bisogna prendersi cura di loro. Questo non lo chiedo per il momento a loro, ma lo Spirito del Signore toccherà anche loro, se non li ha già toccati. Questo non lo possiamo sapere, lo possono sapere loro. E se questa cosa diventa questa fiamma, no? Diceva una canzone popolare pagana, ma tutti se la ricordano, il fuoco, il vento diceva spegni i fuochi piccoli, ma accende quelli grandi, accende quelli grandi. Allora, vedete, cari fratelli e sorelle, è ora che cominciamo a capire se questo è vero anche per noi, cioè se siamo stati battezzati dallo Spirito Santo o ci siamo fermati al battesimo dell'acqua soltanto. Sapete, tu vai, quando uno dice, beh, credo, ho deciso di credere, poi finisci, chi ti battezza, sapete che tutti noi possiamo farlo, c'è bisogno di essere né pastore né pastifici, dici credi nel Signore Gesù Cristo? Sì, bene, per essere salvato, sì, bene, allora io ti battezzo in nome Padre, Figlio e Spirito Santo, lo butti giù, lo tiri su, quello è il battesimo dell'acqua. Se non c'è il battesimo dello Spirito, e adesso ci arriviamo, se non c'è il battesimo dello Spirito, hai fatto un gesto. Che non serve a niente, deve essere supportato dalla sostanza dello Spirito. Allora, vi ricordate, forse voi non vi ricordate, loro non possono ricordarsi perché non lo sanno, però tutte le diatribe, sapete, il mondo della fede è vasto, no? E si fanno tante cose, no? C'è chi pensa addirittura che per avere lo Spirito devi parlare in lingue, perché se non parli in lingue, cioè vuol dire che non c'è lo Spirito. Allora parlano tutti in lingue. E allora il Signore ha dato lo stesso dono a tutti, no? È strano che dia a tutti lo stesso dono, no, ma c'è scritto che dà doni diversi, secondo le esigenze che ci sono in una chiesa, oltretutto. E oltretutto sappiamo che c'è scritto che quando uno, se uno parla in lingue, ci deve essere il traduttore. Perché tutti devono sapere cosa sta dicendo. Non è che uno comincia a farneticare e dice quello che vuole, e dice... Tant'è vero però, allora noi queste cose qua sappiamo benissimo, e questo è l'appunto finale, se uno parla lingua ci deve essere il traduttore, affinché noi possiamo dire sì, è veramente ispirato allo Spirito, perché e allora diciamo sì, è vero. Allora possiamo dire amen. Ma, ho sentito negli anni passati, comunque, che questi fratelli, perché poi molti cercano i doni, ma li cercano loro, ma è il Signore che te li devi dare. È il Signore che te li deve, se non te li dà il Signore, sei tu che li cerchi. Ah, vuoi parlare in lingue? Perfetto. Vuoi essere un uomo? Sì, allora sei una scimmia. Cioè, non ho capito. Facciamo un'ipotesi, scimmiotti le parole, non è che diventi una scimmia. Ecco, allora, ho sentito negli anni alcuni fratelli appartenenti a qualche confessione del genere, dire che forse alcune chiese sono prive dello Spirito Santo. Voi non avete lo Spirito, perché non parlate in lingua. Beh, francamente voi sapete che noi, non condividiamo molti di questi modi disordinati che queste persone hanno e tante volte sono spinti proprio perché sono in balia di una follia collettiva, sono spinti a delle cose che non c'entrano niente con la fede. Non c'entrano niente, il Signore non ce l'ha detto nessuna parte, dobbiamo comportarci come dei pazzi. Anzi dice, ma se uno entra, quando voi state facendo sto cinema, dice, ma questi sono tutti bruciati. Lo dice, c'è scritto, meno male. Se no come potremmo uscirne da questa situazione? Ma io aggiungo un'altra cosa però. Forse questa accusa che loro ci fanno, o fanno in genere alle chiese che non esercitano, se tra virgolette, questo tipo di dono, qui ci sarebbe da parlare. Ma forse questa accusa non è così campata in aria. Ma non perché noi non parliamo in lingue. Non è così campata in aria. Se penso che nel cuore di molti credenti c'è il freddo insipido di una fede immischiata assieme a tante altre cose. Non è così campata in aria. Non hanno ragione. Ma proprio se vai in fondo, vedono un sepolcro rimbiancato. Non hanno diritto di fare queste accuse. Ma noi qualche domanda ce la dobbiamo fare. Allora qualcuno dice, ma fratello, ma che stai dicendo? Dobbiamo parlare in lingua? Ma assolutamente no. Io sto dicendo, se queste accuse, tra virgolette, fatte anche in modo frettoloso, hanno qualche fondamento. Ma allora, perché il problema è che se noi veramente immischiamo la fede a tutto il resto, cioè gli diamo la stessa importanza, la mischiamo sempre, da far dire al Signore nella sua lettera, in Apocalisse, io ti vomiterò dalla mia bocca, perché tu non sei né caldo né freddo, cioè sei niente, hai capito? Cioè tu hai nome di vivere, ma sei morto, lo dice il Signore. Allora queste sono le riflessioni che vorremmo fare assieme. Giovanni dice, io vi battezzo con acqua per il ravvedimento, perché voi possiate ravvedervi dai vostri peccati, ma colui che viene dopo di me vi battezzerà lui con lo Spirito Santo e con il fuoco, perché egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aria, raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. E quindi coloro che vengono vomitati dalla bocca del Signore non sono gli increduli, perché non li ha mai digeriti prima, bensì credenti, bensì, tra virgolette, credenti, come le 10 vergini che alla venuta del Signore erano tutte scompigliate. Ma scusami, se tu sei la sposa, sai che lo sposo arriva da un momento all'altro, non ti sei preparato, continua a vivere come se non venisse mai, eccetera, eccetera. Come mai? Com'è possibile questo? E noi dobbiamo stare attenti che se entriamo in questo tepore o tiepidume, che è un po' peggio, proprio perché per noi la parola di Dio è come tutte le altre cose. Sì, gli diamo un'importanza, ma sapete, e poi vediamo sempre che l'autore della lettera agli ebrei, si pensa sia Paolo, ma nessuno è certo di questo, ma è una lettera talmente piena di spirito, dice delle cose talmente grandi che nessuno, a un certo punto ci dice, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Ma come scamperemo noi una così grande salvezza? La buttiamo via, capisci? La mettiamo in mezzo ai sacchi di farina, perché devo fare la pizza, devo fare qualcos'altro, che va anche bene, ma non puoi metterla assieme. La sacra parola di Dio. Qualcuno ha scritto la Bibbia. No, questa è la sacra Bibbia. Anche se è stata tradotta e le traduzioni sappiamo che magari le parole non sono esattamente quelle dell'ebraico o del greco, ma non importa. Perché chi ci guida è lo Spirito di Dio che ci ha condotti qua. E quindi io, leggendo questa traduzione o quella di prima, ho visto che il Signore mi ispira nello stesso modo. Quando scrivo non c'è differenza. Quindi non è la traduzione, ma è lo Spirito di Dio, è l'ardente parola di Dio. E quindi, così. Allora, ci siamo stati battezzati dallo Spirito Santo? Questo fuoco è evidente nella nostra vita. È evidente. È così. Altrimenti non siamo stati battezzati dallo Spirito di Dio. E quindi cosa dobbiamo fare? E quindi dobbiamo ascoltare le parole che Gesù dice alla Chiesa di Laodicea. Dice: ora compra del collirio da me per ungerti gli occhi, così guarisci. Ma se tu non lo fai, io rimuoverò il mio candelabro da te. La mia luce la rimuoverò. E tu resterai al buio per sempre. Non ti resta nient'altro che aspettare il giudizio di Dio. È una cosa terribile cadere nelle mani, c'è scritto, non lo dico io, nelle mani del Dio vivente. Boh. Anche se le nostre parole, tante volte i nostri pensieri sono vanità, perché servono il più delle volte ad alimentare che cosa? Il nulla. Il nulla. E io mi pongo sempre queste domande. Alimentare il nulla e parlare del nulla. No? Se invece in quel momento ho l'opportunità di poter parlare con una parola diversa. Ci sono diverse persone. E tante volte siamo credenti. E ci troviamo davanti a una, due persone, tre, cinque, che non credono. E certe volte preferiamo, anziché aspettare il momento opportuno per seminare la parola di Dio, raccontarci di come ho vinto il Gran Premio, diciamo un esempio, e tanti altri esempi. Cioè gli altri non vedono questo fuoco. Voi siete il profumo di Cristo, c'è scritto. Voi siete una lettera scritta da Lui. Ma è vero o non è vero? Ma che dobbiamo morire per capire se è vero? Lì poi puzzeremo. Il giorno dopo. Quindi la sua parola è così potente. E non dobbiamo confonderla col resto. Quando abbiamo questa opportunità, nel nostro cuore è la prima opportunità. Non mi interessa di parlare agli altri per raccontargli le mie cose, per dirgli quando sono bello e ho convinto l'Enalotto, non mi interessa. Io devo parlare, non costringere nessuno, ma io devo seminare. E questo è il primo obiettivo. Non devo essere interrotto. Vi ricordate la storia di Paolo? Quando c'era uno che aveva uno spirito, indovino, e che diceva, o una ragazza che serviva, che era una schiava, nel libro degli Atti c'è scritto, cioè, era una schiava e aveva uno spirito da indovino, ce ne sono tanti anche oggi, sapete, non è che sono cose dell'altro mondo. E che cosa succedeva? Succedeva che questa ragazza, avendo lo spirito dell'indovino, gli diceva il vero a quelli che erano lì, dice: costui ha lo spirito dell'Iddio vivente, insomma queste sono, adesso bisognerebbe leggerlo. E Paolo l'ha zittita, perché è altri che cercavano di Elima, che era un mago, un'altra specie di occultista, che cercava di impedire che Paolo parlasse. E vi ricordate cosa è successo? Lo ha accecato per un po' di tempo, sparito. E anche questo. E lui, Paolo, cosa gli dice? O pieno di ogni frode, maligno, malvagio, chi sei tu che impedisci? E tante volte succede, non deve succedere, fratelli, non deve succedere questo tra noi. Noi dobbiamo avere in cuore questo e voler seminare. Poi certo, se mi trovo solo con degli increduli e parlo della pasta asciutta, parlerò della pasta asciutta, delle patate anch'io. Tanto se non ce n'è, non ce n'è. Inutile. Se quella non è terra, è pietra, è inutile che continui a seminare. Cosa semini? Semini, ci devi arrivare da solo. Oh no, ma io magari tiro su sta pietra e poi gli faccio il buco col trapano, gli metto il seme dentro e poi vedi cosa viene fuori. Viene fuori che sei un deficiente, questo viene fuori, che non hai capito. Non sei tu. E poi, quindi questa è una parola potente, diversa, da cambiare la mia vita e quella degli altri. Allora, se c'è una parola che noi diciamo che può cambiare la nostra vita e quella degli altri, quella è una parola che vale. Se tu parli di fesserie in continuazione, che non cambia né la tua né quella degli altri, continui a perdere tempo, va bene. Va bene lo stesso. Voi cosa state dicendo? Ma che dobbiamo parlare sempre? No, io non sto dicendo quello. Magari, fosse possibile, ma non è così. Ma c'è scritto di cogliere tutte le opportunità. Vedete, ci sono molte storie che dicono questo nella scrittura. La storia di Marta e di Maria. La storia di Marta e di Maria ci insegna una cosa importante. Che Marta si muoveva per la vanità. Ma come? Ma tu c'hai lì il Signore, il Creatore, il nostro Padre Celeste, colui che ci ha creati. E parli di farti aiutare dei problemi della cucina, del servizio, diciamo. Gesù cosa gli dice? Maria ha scelto la parte migliore. Capito? Pietro, vi ricordate? Quando Gesù dice, ma ve ne volete andare anche voi? Dice, perché gli dicevano che lui diceva delle parole dure, no, non capivano. Gesù cosa gli dice? Volete andare anche voi? E Pietro cosa gli risponde? A chi ce ne andremo noi, Signore? Tu solo hai parole di vita eterna. Vedi la differenza? Una è parola di vita eterna, perché è parola di spirito, di fuoco, no? E l'altra è una parola che finisce con te al cimitero, sottoterra o in un loculo, non cambia. Che cose mancano, non sono meglio. Non dobbiamo avere paura della realtà, della verità. Sono le scelte che il nostro cuore fa, cari fratelli e sorelle. Io che sono credente, che so in chi ho creduto, so che il Signore mi porterà alla vita, mi risveglierà da quel sonno che sembra impossibile, ma siccome io credo in Lui, so che il mio corpo sarà risuscitato in un corpo immortale, per vivere il millennio qui con Lui e poi l'eternità. Questa è la differenza. Sono morto 1 milione di anni fa, ma ci va un attimo per trovarmi davanti alla presenza di Dio, un attimo, non ci renderemo neanche conto. Ci siamo resi conto di migliaia di anni che sono stati prima di noi, prima che venissimo al mondo, qualcuno si è accorto? È così, però siamo qua, così, e quindi ci facciamo tanti problemi che non esistono, no? Non per niente il Signore dice al ladrone, oggi sarai con me in paradiso. Allora, non voglio essere colto di sorpresa, dalla sorpresa, come gli stolti, ma desidero che la sua parola dimori in me, perché è la stessa parola che mi tiene in vita. Secondo qualcuno, cos'è che ci tiene in vita? Cos'è che ci tiene in vita? La farmacia, cosa? Cos'è che ci tiene in vita? Allora, cari fratelli e sorelle, io spero che queste parole ci invitino a fare un passo in avanti. Verso che cosa? Ad analizzarci, per farci capire se veramente questo spirito del Signore è entrato in noi e abbiamo questo desiderio, questo fuoco, vedete, questo fuoco che poi ha sempre bisogno di alimentarsi, perché se no si spegne. Se non si alimenta si spegne. E come lo possiamo alimentare? È la parola di Dio che lo alimenta. Se non leggiamo, ciao, diventiamo sempre più deboli, più deboli. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. No, eh? Vedete che tutte le cose. Quindi ecco il fuoco che ci alimenta. Allora, oggi lo Spirito del Signore ci invita. E se c'è una piccola fiammella, c'è scritto, egli non spegnerà il lucignolo fumante. Guarda che Dio meraviglioso che abbiamo. Se vede che c'è sto coso stropicciato, che esce solo un peletto di fumo, che qua quasi. Egli non spegnerà il lucignolo fumante. Ma lo vuole accendere. No, fino in fondo. E oggi lo spirito che è in te, anche se è un lucignolo fumante, alimentalo. Non essere tiepido. Non confondere ciò che è sacro con ciò che è profano. Scindere le due cose. Quando parla di pasta asciutta, è pasta asciutta. Quando parla di cose del Signore, sono le cose del Signore. Ma di quelle. Ma se devo preferire di parlare di pasta asciutta e delle cose del Signore, spero che il Signore mi dia questa possibilità di parlare delle sue cose in primis. Gli altri devono capire che per me non c'è un altro discorso se si parla di questo. Poi parliamo di tutto quello che volete, non è che viviamo fuori dal mondo. Io posso credere solo per me stesso, però. Questo è un altro paio di maniche. Facciamoci un. Qualche domandina. Io, Ferruccio, posso credere solo per me stesso. E questo è il problema, non mio. E voi dovete farlo per voi, perché la fede è una cosa personale. Io la mia fede non la posso dare, al massimo la posso trasmettere. Ma poi questo fuoco, sapete il fuoco, no? Come si passa, no? Come facevano, da? Un fuoco all'altro, una mano all'altra. Ma se io l'ho passato a te, tu lo fai spegnere, non puoi passarlo agli altri. E quindi si spegne. E tu hai interrotto la catena. E non parliamo di catene, se non subito pensare all'altro. Io posso credere solo per me, cari fratelli e sorelle. E vorrei che queste parole qui voi le analizzaste fino in fondo, fino in fondo. Perché qui non siamo nella Chiesa Cattolica, dove quello che crede il prete, anche se poi dice ci va tutto bene. Ricordatevelo che la fede è una cosa personale. Ricordatevelo, lo dico davanti al Signore, che è qua in mezzo a noi e che ascolta. Io posso credere solo per me. Non posso credere per voi. E voi dovete farlo per voi. Non dovete farlo per me. E per un altro. Dovete farlo per il Signore. Ma non lo fate per il Signore, lo fate per voi stessi. Non c'è un'altra cosa. Quindi voglio dire, non mettetevi. Ecco, noi abbiamo per padre Abramo. Abbiamo un bravo predicatore e quindi. abbiamo un bravo pastore e quindi io preferisco essere fedele più che bravo. E quindi non, un errore tragico sarebbe quello, perché il Signore ci chiamerà individualmente. Questo ve lo dico a scanso di ogni equivoco. Non pensiate che io farò tutto il possibile perché voi crediate in modo forte. Però sappiate che ognuno crede per se stesso. Cioè, fratello mio, se tu finisci nel fuoco, ma non quello buono, quello dello spirito, ma finisci nell'altro, e io cioè, faccio tutto il possibile, ma è l'impossibile, non posso farlo. Allora, non priviamoci della ricchezza che viene dalla parola di Dio. E non diamo priorità al resto. La priorità ce l'ha la parola di Dio. Vi ricordate che cosa c'è scritto? Io sono un Dio geloso, dice l'Eterno. Quindi non solo non darò la mia gloria ad un altro, io sono un Dio geloso, il Signore è geloso di coloro che Egli si è scelto. Quindi stiamo, non ingelosiamo il Signore perché si accende veramente il suo fuoco e sono dolori, spero di no. Distogli gli occhi miei dal contemplare la vanità. Ma chi può dire una cosa del genere? Questo è lo Spirito del Signore che fa scrivere. Distogli i miei occhi dal contemplare la vanità e fammi vivere nella tua via. Che meraviglia. E questa parola qui può chiudere di per sé il culto. Battezzati con lo Spirito Santo e con il fuoco. Lo Spirito Santo cosa fa? Ci ispira. Come ha ispirato tutti gli scrittori sacri, non loro sacri, quello che il primo ci ispira e poi il secondo, il fuoco, ci purifica. Vedete, tutti vanno assieme, con lo Spirito Santo e con il fuoco ci purificherà. Amen. Su con lo Spirito.
Signore, ti voglio ringraziare per le parole di oggi. Tu conosci ognuno di noi e sai quali sono le nostre, i nostri bisogni. Ti prego, sì, affinché la tua parola possa veramente dimorare in noi, Signore. E possiamo esserti fedeli in ogni cosa, dalla più piccola alla più grande, come tu ci chiedi, Signore. Grazie. Ti chiedo sì di distogliere i miei occhi dalla vanità. Ti prego di aiutarmi affinché non sia poi rigettata dalla tua bocca, come tu dici. Ti chiedo perdono, Signore, nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Amen. Signore, anch'io voglio ringraziarti per queste splendide parole di oggi, Signore. Davvero non c'è nulla da aggiungere se non inginocchiarsi a te, Signore, e chiedere perdono per quello che voglio fare io oggi, per tutte le volte che non ho fatto la tua volontà, Signore. Ti prego di guidarmi ogni istante della mia vita e far uscire dalla mia bocca parole solo a te gradite, Signore. Prego per tutto, ti prego per noi, ti prego per la mia famiglia, per le mie difficoltà, Signore. Ho bisogno di te. Te lo chiedo nel nome santo di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen.
Amen. Amen.
Padre, devo pregarti che io non commetta più gli stessi errori che ho commesso nella mia vita. Signore Padre, aiuta che ogni cosa possa essere fraintesa nel mio cuore, nella profondità che spesso non comprendo. Ti chiedo di aiutarmi, di benedire questa comunità nel nome di tuo figlio Gesù Cristo. Amen.
Adesso ci accingiamo a fare la Santa Cena, che non è un atto magico, firmato, controfirmato, è semplicemente il ricordo del corpo che il Signore ha dato per noi, cioè si è sostituito, quello è morto, al posto nostro, questo è, perché, come abbiamo letto l'altra sera, le vividure, il castigo che doveva cadere su di noi è caduto su di lui, sempre che noi lo accettiamo, perché poi c'è il problema che se uno prende, rigetta il dono di Dio, che è gratis, cioè come scamperemo noi se trascuriamo una grande salvezza, noi che conosciamo. Figurati chi non conosce, che a priori non ha né cercato Dio, né zero, zero, non gli può interessare di Dio. Queste razze di bestie, io le chiamo bestie, continuano a vivere da bestie. E chi se ne frega? Continuano pure per la loro strada. Presto saranno raggiunti dal giudizio di Dio, non c'è storia. Non c'è storia, capisci? Vanno sempre più deprimendosi. Ogni giorno di più, anziché cercare Dio, si nascondono in se stessi. E ieri sentivo uno che mi ha detto, c'eri anche tu, ho detto, ma il 90% prendono psicofarmaci. Brava, continua, quando avevo un chilo, 5 chili da domani. Vediamo. Continua, va bene, continuate. E va bene così. Andate avanti psicofarmaci. E come mai ti sei fatta la domanda? Vabbè, dai. Allora, io, come da buona tradizione che abbiamo preso ultimamente, mi piacerebbe però che fossero due sorelle. No, aspetta. Forse due sorelle, una possiamo fare tranquillamente, che ne so, una Rosella e l'altra Mara. E vi dico questo anche perché dicevamo, mica, vedete qua, dicevamo anche questo, questa è una cosa da capire. Lo dicevamo anche nello studio, voi non c'eravate. Non è importante quello che io faccio nella Chiesa. Non è importante, se uno pensa quello ha sbagliato. È importante quello che io credo. Questo è importante. Non è importante un ruolo, qualcosa, né, zero. Quando io ho creduto, io ho tutto. Mi sono spiegato? Ho tutto. Poi se posso collaborare, anzi devo collaborare, e devo, se possibile devo fare le gare, ma se lo fa un altro posto mio, viceversa, ma non cambia assolutamente nulla, voglio dire. Non lo dico sempre perché non ci sono cose che... Io ho tutto in Cristo pienamente.
Amen.
E Pietro e Paolo, siccome era stato portato al terzo cielo, e per le meraviglie che egli ha visto, il Signore ha concesso, purtroppo, per Paolo, perché diceva, gli era stata messa una spina in un fianco, perché non si inorgoglisse per quello che aveva visto. E Paolo, quando si è lamentato, cosa gli è stato detto? Va, la mia grazia ti basta. Questo ci deve bastare. Questo ci deve bastare, non mi create dei dispiaceri, cari fratelli e sorelle, che lasciamo perdere. Vabbè. Allora. Corinzi. Ecco, allora, naturalmente voi sapete che questo lo facciamo e viene fatto per i credenti e anche per credenti battezzati, perché poi io penso e spero che tutti qua siano tutti credenti, no? Lo facciamo intanto perché battezzati cosa significa? Significa che viene un momento che uno di voi desidera da solo, in coppia, come volete, ci vogliamo battezzarci, perché noi abbiamo creduto, vogliamo appartenere al Signore, questo è il senso del battesimo, vogliamo appartenere a Lui, non a questa comunità, a Lui, poi di conseguenza siete nati qua, il Signore c'è scritto proprio di non abbandonare la comune adunanza, amen, questo è cari fratelli e sorelle, quindi così è. Quindi, poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse, prendete e mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Aspetta che spiego. Il patto precedente era quello fatto sul sangue di agnelli, capri, che non potevano togliere il peccato. Non potevano in nessun caso. Ecco perché Dio è venuto Gesù Cristo, ha fatto un nuovo patto. Quindi disse, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Che significa? Che il Signore è morto, ma è risorto, e lo aspettiamo finché egli venga. Quindi cioè, il Signore non è morto come lo fanno vedere lì. Pezzo di gesso messo sopra, no. Perciò chiunque mangia di questo pane e beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Poi quando il Signore ha fatto questo, era l'ultima, si chiama l'ultima cena, cioè era il seder di Pesach, c'era la cena di Pasqua ebrei. E il Signore sapeva tutto quello che stava succedendo. E ancora cantarono. Era anche un momento di... Non c'entra niente con quegli atteggiamenti della Margherita Maria Elena Pentita che c'è il suo ricordo. Fate questo in memoria di me. Grazie Signore che hai fatto questo per noi. Grazie. Vogliamo cantare per il tuo